Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Lo studio stasera inizia con un versetto che troviamo in Abacuc 2:4. Il giusto vivrà per fede. Conosciamo questa verità. La Bibbia la ripete più volte, ma la domanda che vi faccio è questa. Se devo avere fede in Dio, quanto posso veramente fidarmi di Dio? Cioè Dio mi dice di avere fede. Ma quanto posso fidarmi di Dio? Cioè, mi rifaccio la domanda, quanto è Dio veramente attivo nella mia vita quotidiana? Per che cosa devo avere fede? Per una grande cosa o anche nelle sciocchezze? Ma Dio c'entra con le sciocchezze? O fino a che punto c'entra? Fino a che punto Dio ci lascia andare? E fino a che punto posso fidarmi di Dio? Per voi che studiate, ma Dio c'entra con l'interrogazione, tesina, l'esame per chi lavora, per la macchina, per la casa, per se un elettrodomestico va avanti o non va avanti. Quanto c'entra Dio in tutto questo? O meglio dire, c'entra? Cos'è la fede? Fino a che io ho fede che Gesù paga il mio peccato, ma poi per la vita posso veramente avere fede? O Dio pretende quel tipo di fede? O la fede della Bibbia riguarda la salvezza? Io credo che Gesù è morto per i miei peccati, ma io devo arrangiarmi per la vita quotidiana. Cosa vuol dire il giusto vivrà per fede? Non è una domanda astratta, è una domanda estremamente importante. Se la mia vita, l'andazzo, dipende da me, dal mio impegno e da quello che io riesco a fare, allora non sto lì a sprecare il tempo fidandomi di Dio quando Lui non c'entra con le cose quotidiane, mi impegno di più. Oppure, se invece Dio veramente c'entra anche con le cose quotidiane, non voglio non vivere per fede, perché se no io sto lì cercando io di ottenere quello che non posso ottenere, perché sto cercando io una cosa che c'entra Dio. Quindi è una domanda importantissima. Come possiamo sapere la risposta a questa domanda? Quanto c'entra Dio con i dettagli? E la risposta non è che dobbiamo discuterne insieme, ognuno dà la sua. Dobbiamo dare la parola di Dio. Giusto? Quindi andiamo, perché in ogni domanda la risposta viene da Dio. E qui vi dico subito che vedremo che la Bibbia in questo ne parla e parla chiaramente. E dichiara che Dio è in controllo di tutti i dettagli della vita. Guardiamo insieme Salmo 104. Il problema di questo studio? Non dovevo fare ricerche. C'erano così tanti brani che letteralmente ho solo iniziato a guardare i brani ed avevo già troppi, perché questo discorso si trova dappertutto. Leggo velocemente con qualche commento Salmo 104. Benedici, anima mia, l'Eterno. O Eterno, mio Dio, tu sei sommamente grande, sei vestito di splendore e maestà. Egli si avvolge di luce come un manto e distende i cieli come una tenda. Egli costruisce sulle acque le sue alte stanze, fa delle nubi il suo caro e cammina sulle ali del vento. Fa dei venti i suoi messaggeri. Cosa sta dicendo quello? Fa dei venti i suoi messaggeri. Cosa sta dicendo con quel versetto? Cosa vuol dire quello? Cioè, sto leggendo una poesia, potrei leggere anche in un'altra lingua. Cosa vuol dire fa dei venti i suoi messaggeri? Qualcuno indovina il senso? Vuol dire mostra la sua potenza, letteralmente manda venti quando e come vuole. Arriva un vento forte che butta giù cosa ha mandato Dio. Arriva un vento dolce che proprio ci rinfresca quando fa caldo, l'ha mandato Dio. Infatti nella Bibbia più volte vediamo proprio Dio che dirige il vento. Dio comanda i venti, ogni vento nel mondo è personalmente gestito da Dio. Sono i suoi messaggeri. È una fiamma di fuoco i suoi ministri. Fiamme di fuoco sono i fulmini. Egli ha fondato la terra sulle sue basi, essa non sarà mai smossa in perpetuo finché non la distrugge. Tu l'avevi coperto dall'abisso come di una veste. Le acque si erano fermate sui monti, al tuo rimprovero e si fuggirono. Alla voce del tuo tuono si allontanarono in fretta. Questo è il diluvio. Le acque sulle monti e Dio ha comandato e le acque sono scesi. I monti sorsero e le valli si abbassarono nel luogo che tu avevi fissato per loro. Sapete di cosa parla quello? Chissà un po' di geologia. Avete mai sentito che i continenti si stanno spostando? I monti dopo diluvio, questo è l'ordine qui, prima diluvio, poi i monti sorsero, le valli si abbassarono nel luogo che tu avevi fissato per loro. Questo parla di le formazioni geologiche. Tu hai posto le acque un limite da non oltrepassare, esse non torneranno a coprire la terra come quella volta. Egli fa scaturire sorgenti nelle valli, esse scorrono fra le montagne, questi fiumi in fondo delle valli, e danno da bere a tutte le bestie della campagna. Gli onagri vi estinguono la loro sete. Accanto ad esse fanno dimora gli uccelli del cielo. Fra le fronde elevano il loro canto, dalle sue stanze superiori egli dà acqua ai monti. La terra è saziata col frutto delle tue opere. Chi manda la pioggia? Abbiamo appena letto il versetto 13. Dio, specificamente, precisamente, non ha messo in atto, no, lui manda la pioggia. Egli fa crescere l'erba per il bestiame e le piante per il servizio dell'uomo, facendo uscire dalla terra il suo nutrimento. Io oggi sono andato a Venezia, avevo un po' più di un'ora di strada, e andando, io chiaramente passavo campi dappertutto, e vedevo campi di grano che avevano tolto giù, facendo quelli grandi, come si chiamano? Le balle di paglia. Poi vedevo Gran Turco, vedevo soia, vedevo frutteti, vigne, e io dicevo: Signore, hai fatto tu quello, stai dando a mangiare a noi. Signore, ti lodo, hai fatto crescere ogni pianta di mais e li stai facendo formare, no? Anche i grani. E Signore, hai fatto tu quel campo. Ed io guidando, pregavo, dando lodi a Dio, che stava dando da mangiare agli uomini che non lo conoscono. Non è che ha solo messo un atto e poi lui pensa ad altre cose. Lui fa crescere ogni piantina. Lui dà da mangiare per le bestiame, nelle montagne, nel deserto. È Dio che ci pensa a loro. E dà il vino che rallegra il cuore dell'uomo, l'olio che fa brillare il suo volto, il pane che dà forza al cuore dell'uomo. Vengono così saziati gli alberi dell'Eterno e i cedri del Libano che egli ha piantato. Chi ha piantato i cedri del Libano? Dio ha piantato ogni albero. Là fanno il loro nido gli uccelli, mentre la cicogna fa dei cipressi la sua dimora. Gli alti monti sono per i camosci, le rocce sono rifugio per i conigli. Egli ha fatto la luna per le stagioni, il sole conosce l'ora del suo tramonto. Certo, possiamo trovare più scritto. Tu mandi le tenebre e si fa notte. In essa vanno attorno tutte le bestie della foresta. Cioè, Dio manda la sera, la notte, ogni giorno. Letteralmente. I leoncelli ruggiscono in cerca di preda e chiedono a Dio il loro pasto. Gli animali capiscono che hanno un creatore e quando hanno fame gli animali ruggiscono, fanno rumori, chiedendo a Dio cibo. Letteralmente. Ma quando sorge il sole, essi, questi animali della notte, si ritirano e rimangono nelle loro tane. Allora l'uomo esce alla sua opera, al suo lavoro fino alla sera. Quanto numerose sono le tue opere, o Eterno! Tu le hai fatte tutte con sapienza. La terra è piena delle sue ricchezze. Io, va bene, allora vado avanti. Ecco il mare grande e spazioso, dove è il brulicchio di innumerevoli creature, anime piccole e grandi. Lo percorrono le navi e Leviathan, che tu hai formato per scherzare in esso. Tutti si aspettano da te che tu dia loro il cibo a suo tempo. Ogni animale del mare, e ci sono miliardi, 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 aspettano da Dio il loro cibo. Ogni piccolo planctone, ogni pesciolino aspetta da Dio il suo cibo. Tu lo provvedi loro ed essi lo raccolgono. Tu apri la mano e sono saziati di beni. Tu nascondi la tua faccia ed essi sono smarriti. Tu ritiri il loro spirito ed essi muoiono ritornando nella loro polvere. Tu mandi il tuo spirito ed essi sono creati. Tu rinnovi la faccia della terra. La gloria dell'Eterno duri per sempre. Sia lieti l'Eterno nelle sue opere. Egli guarda la terra ed essa trema, e gli tocchi i monti ed essi fumano. Io canterò all'Eterno finché io avrò vita. Canterò le lodi al mio Dio finché esisterò. Possa la mia meditazione essergli gradita, io mi rallegrerò all'Eterno. Scompaiono i peccatori dalla terra e gli empi non siano più. Anima mia, benedice l'Eterno. Alleluia. Domanda. Quanto è Dio in controllo della terra? Solo per velocità, Salmo 136, un versetto. E qui l'imbarazzo delle scelte di versetti. Salmo 136, versetto 25, cosa dice? 25. Dio, egli dà il cibo ad ogni carne, perché la sua benignità dura in eterno. Dio dà il cibo ad ogni carne, ogni essere vivente. Non è che Dio ha avviato la natura e lui pensa altro. No, no, Dio letteralmente dà ogni giorno ad ogni essere umano e anche a ogni animale il loro cibo. Allora, io non so di voi, ma è facile per me di dimenticare questo. E di non proprio registrare nella mia testa che quello io da mangiare vieni da te oggi, Dio. Ma vieni da te. Il mio ringraziare ai pasti non deve essere una formalità. Deve essere un riconoscere. Io ho da mangiare perché tu mi dai da mangiare. Tu oggi mi dai da mangiare. Salmo 145, versetto 16, 15, 16. Parlando di tutta la terra, gli occhi di tutti guardano a te con aspettazione e tu dai loro il cibo a suo tempo. Tu apri la tua mano e appaghi il desiderio di ogni essere vivente. Ogni essere vivente viene curato specificamente da Dio. Allora, gli animali sanno che è Dio. Gli uomini no. Gli animali sanno. Gli uomini credono che io ho lavorato, io mi sono impegnato. O peggio ancora, che fortuna. Peggio ancora. È Dio che dà da mangiare. 147, lì probabilmente la stessa pagina, attraverso la pagina. Versetto 9. Egli provvede cibo al bestiame e ai piccoli dei corvi che gridano. Dio provvede cibo perfino ai piccoli dei corvi che gridano e lui dà da mangiare a loro. Ma quanti corvi ci sono? E Dio ha tempo di dare da mangiare ai corvi. Luca 12, 24. Conosciamo questo Luca 12, 24 cosa dice? Vediamo. Ecco. Parlando di corvi. Osservate i corvi? Essi non seminano, non mietono, non hanno dispense né granaio, eppure Dio li nutre. Ebbene, voi valete molto più degli uccelli. Qui dice, e non è un detto, è la verità, Dio dà da mangiare perfino agli uccelli. Quanto di più agli uomini. Dio è in controllo, non solo degli grandi avvenimenti, ma sì, ma era una cosa grande. Lui è in controllo di tutto nella tua vita. Trovate Matteo, visto che stiamo lì nei Vangeli, Matteo 10, che spiega questo. Conosciamo questo brano, sarebbe buono vedere. Matteo 10, 10, 28 a 31. Inizia con la frase, non temete coloro che uccidono il corpo. Mi fermo un attimo. Se io non devo temere chi può uccidere il corpo, non devo temere chi può fare di meno, chi può solo fare del male. Non devo temere. Non devo avere timore. Non devo avere timore degli uomini malvagi. Non devo avere timore di chi può frodarmi. Non devo avere timore di chi può licenziarmi. Non devo avere timore di chi può farmi una causa falsa. Non devo avere timore. E Gesù spiega perché. 28 ancora. Non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella genna. Non si vendono forse due passi per un soldo? Eppure neanche uno di loro cada a terra senza volere del Padre vostro. Ma quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi volete ben più di molti passeri. Dio è in controllo delle tue prove, delle situazioni che hai in casa, lavoro, con altri, tutto. Dio è in controllo, non fa nessuno peccare, eppure gestisce il peccato. Qui non capirò mai questo, ma io ringrazio Dio che è vero. Io non sono capace e non cerco più di capire, perché ho capito che Dio non mi rivelerà, sono cose sue. Dio non fa peccare nessuno, ma Dio guida il peccato di tutti. E non possono peccare se non quando Dio permette, e non possono peccare contro di me se non è il piano di Dio per me. E la Bibbia, grazie a Dio, è molto chiaro su questo. Allora, ogni male che mi succede, che ti succede, è sotto il controllo di Dio. Lui non spinge nessuno a peccare, ma gestisce il peccato. E allora io non devo essere turbato, agitato, non devo gridare cosa sta succedendo. Io non so cosa sta succedendo, ma Dio sa quello che sta facendo in me. E si sta servendo del male che io subisco, quello che mi pesa, per un'opera eterna. Io lodo Dio per quello. Perfino Dio gestisce perfino quanti capelli abbiamo sulla testa, vuol dire non che conta, ma proprio tieni a non so di voi donne, quando Serena si lava i capelli, lavandino è pieno di capelli, ma lava i capelli ormai da più di 50 anni, allora dice, ma quanti capelli avrà perso? Perché una volta abbiamo contato qualche centinaio in un giorno, ma se si lava i capelli 4 volte alla settimana e se sono 200, quello diventa 15 volte al mese per 200 sono, quanti sono? 3.000. 3.000? 3.000 per 50 anni quanti sono? Sarebbe 5 per 3.000, sarebbe 15.000, 150.000, giusto? Sono tanti! E non è calvo ancora. Cioè, io ho fatto calcoli anni fa dicendo, ma forse sarà calva per 45 anni quando eravamo giovani. Non è calva. Quindi, però Dio gestisce questo. Dio gestisce se io prendo o non prendo raffreddore. Cioè, raffreddori è in giro, giusto? E tanti prendono e capitano, io non lo prendo e sono stato proprio con persone. Altre volte sono molto attento, evito tutti e lo prendo. Perché era il momento che Dio voleva per me. Dio gestisce quando le persone intorno a me si comportano male. Dio gestisce quando si comportano bene. Dio è in controllo. Allora, io ho un lungo elenco di tanti brani che mostrano questo. E non li leggo per tempo, perché cioè, è lunghissimo. Ci farebbe un'ora e mezza per guardare questi brani. E sono pochi, perché la Bibbia è piena di questo. Esempio, nei giudici, che abbiamo studiato insieme vari anni fa come chiesa, nei giudici, per Israele, a volte andava bene, a volte andava male. Perché andava bene? Perché andava male? Perché avevano vittoria e una vita tranquilla e in altro momento erano sconfitti, prigionieri di un'altra nazione e una vita terribile. Perché? Perché guardavano e non guardavano Dio e quindi Dio dava a loro vittoria o Dio faceva loro essere sconfitti dal nemico. Era in controllo Dio. In Deuteronomio 28-29, quel lungo elenco di benedizioni e maledizioni, non so se ricordate quello, ma guardatelo dopo. 28-29, Deuteronomio, parla di ogni aspetto della vita. Che il pane non verrà bene, o verrà bene. Cioè uno fa pane, non si lievita, non viene bene. Un'altra volta viene benissimo. Dio dice che controlla perfino quello. Controlla tutto. Tutto, i campi, gli animali, i lavori, tutto, la salute, tutto. Primo, secondo re, soprattutto il lungo elenco dei re di Giuda e Israele. A volte le cose andavano bene, a volte andavano male. Per qual è la differenza? Se Dio mandava benedizioni o mandava disciplina. Non era quanto si impegnavano. Non era quanto lavoravano, non dipendeva da quello, dipendeva da Dio. Se erano in pochi, erano deboli e Dio voleva benedire, avevano vittoria. Se erano in tanti, erano forti e Dio dice no, adesso disciplina, perdevano. Conosciamo bene, ma guardiamo Salmo 127, 1 e 2, lo conosciamo forse a memoria. Salmo 127, 1 e 2, e dice, se l'Eterno non edifica la casa, in vano vi si affaticano gli edificatori. Se l'Eterno non custodisce la città, in vano vegliano le guardie. Mi fermo un attimo. Un edificatore, muratori, stanno lì cercando di edificare una casa. Conoscono la loro mestiere, usano materiali che hanno usato da secoli, conoscono quello che fanno. E dice, se l'Eterno non è nell'opera, è tutto in vano. Le guardie erano guardie professionali, era il loro lavoro. Ma se l'Eterno non costruisce la città, in vano vengono le guardie, non riescono a fare nulla. Fratelli, sorelle, questo non sta parlando di allora solo. Oggi ti impegni, se Dio non benedisce la tua opera, non andrà bene. Se Dio tocca, andrà benissimo. Infatti, versetto 2 continua, è vano per voi alzarvi di buon'ora prestissimo la mattina e andare tardi a riposare e mangiare pane di duro lavoro. Cioè, dobbiamo impegnarci noi, ci alziamo alle 5, andiamo a letto alle 23 di sera, lavorando tutto il giorno, arriviamo distrutti, ma dormiamo, ce la facciamo? No, se il Signore non benedice, è vano, non andrà bene. Egli dà lo stesso ai suoi diletti nel sonno. Loro vanno a letto presto. Dormono bene, poi si alzano. Signore, grazie per oggi, mi dedico a te. E lui benedisce quello che fanno. Allora, Matteo 6, conosciamo, guardiamo quello e poi basta. È un lungo elenco, ma non c'è tempo. Però Matteo 6, guardiamo quello che conosciamo. 19 a 24. Non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola, la ruggine guastano e dove i ladri sfondano e rubano. Anzi, fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non sfondano e non rubano. Poiché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è puro, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se il tuo occhio è viziato, o vuol dire malvagio, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno quelle tenebre. Nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e Mammona. Perciò io vi dico, non siate in ansietà per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo, il corpo più del vestito. Questo chiaramente per noi, lavoro, no? Osservate gli uccelli del cielo, essi non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non volete voi molto più di loro? E chi di voi, con la sua sollecitudine, preoccupazione, eccetera, può aggiungere alla sua statura un solo cubito? Perché siete in ansietà intorno alla vestire? Considerate come crescono i gigli del campo. Ricordate che all'epoca vestire era estremamente costoso. Avere i vestiti era una spesa grande. Quindi non parlo di avere un armadio pieno di vestiti. Avere i vestiti, pochi, pochi, era una cosa costosa. E quindi uno che non aveva lavoro poteva restare letteralmente nudo. La Bibbia parla di nudità. E non era essere volgare, era non avere i soldi di coprirti. I vestiti che avevi, quell'unico vestito, era stracci. Proprio si disfaceva perché aveva ormai anni, tutti i giorni li portavi, ma non avevi i soldi per comprare altri. E lui dice, perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i gigli del campo, essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba del campo, che oggi è e domani è gettata nel forno, quanto più vesterà voi, o uomini di poca fede? Non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo, o che beremo, o di che ci vestiremo, poiché sono i pagani quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste infatti sa che avete bisogno di tutte queste cose, ma voi cercate per primo il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Pagani, facendo calcoli, non tengono conto di Dio. Pagani facendo calcoli, Dio non c'entra nei loro calcoli. Ma per un credente Dio deve centrare prima di tutti i calcoli. E questo non è solo economicamente, questo riguarda la vita quotidiana. Infatti dopo voglio parlare, non è solo economico questo, riguarda tutto. Non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Basta ciascun giorno suo affanno. Tu cerchi Dio, cerchi la gloria di Dio, cerchi i regni di Dio e Dio provvederà. Allora, applichiamo questo a noi. Quanto è in controllo Dio di come bene viene l'orto? Di se la strada è scivolosa e faccio o non faccio un incidente, o è scivoloso ma ce la cavo e non c'è nessuno l'altra direzione e quindi Dio mi salva. Quanto è in controllo? Quanto è in controllo quando noi facciamo calcoli, non solo economici, calcoli di programmi, di pensieri, senza tenere conto di Dio, i nostri calcoli sbaglieranno. Sarebbe come proclamare: devo fare una camminata per 30 giorni in montagna e devo avere provvisti, cibo e acqua. Allora io dico, va bene, io 2 litri al giorno, cioè minimo 2 litri al giorno, camminando tutto il giorno serve tanta acqua. Poi devo avere un po' per cucinare, quindi 2 litri minimo. E io faccio, no, mi servono 3 litri, perché ogni tanto vorrei lavarmi, devo cucinare, ho pasta, eh? Ok, 3 litri al giorno. Farò 33 giorni di camminata, quanto acqua mi serve? 33 per 3? 99, aggiungo uno in più, 100 litri, quindi 100 kg di acqua devo portare con me, ok? Nello zaino, 100 kg di acqua nello zaino. Solo che non tengo conto che dove cammino è pieno di ruscelli di acqua limpida pura. Ogni 500 metri c'è un ruscello pieno di acqua. Mi basterebbe un bel contenitore, sono a posto. Ma io non tengo conto dei ruscelli. Faccio i miei calcoli, ma 33 giorni, 3 litri al giorno, devo portare un quintale di acqua sulla schiena. Sono stolto. Non sto tenendo conto dei ruscelli pieni di acqua. E quando noi non teniamo conto di Dio, ma facciamo conto i nostri, siamo stolti. Serve ben poco capire che Dio è in controllo se non vivo tenendo conto che Dio è in controllo. Allora, la domanda per ogni persona, mamme, papà, single, tutti, come vivi giorno per giorno? Come prendi le tue decisioni? Tieni attivamente conto del fatto che sarà Dio a provvedere i tuoi bisogni se tu cammini per fede? Cioè, tu tieni conto, Signore, tu provvederai per me oggi. Tu sai quello che devo compiere. Noi stavamo facendo un po' di calcoli e con vari avvenimenti, persone che arrivano senza previsto, situazioni che arrivano su. Lunedì ho passato 3 ore con una persona. E domani viene una persona per varie ore, che prima di domenica non sapevo dell'esistenza di questa persona. Cioè, persone chiamate, cose così. Allora, guardando certe cose, abbiamo avuto questa famiglia che arriva, il volo cambiato, prima avevano previsto di venire, arrivare lunedì, arrivare via, andare via venerdì dalla settimana dopo, invece dovevano arrivare martedì, persone arrivate mercoledì, e non vanno via venerdì, vanno via giovedì. Quindi tutto accorciato. E parlando insieme abbiamo detto, compieremo tutto quello che Dio vuole. Cioè, perché siamo indietro con certi lavori, se non vengono fatti gli scuri, se non vengono fatti vanno male, e non si può solo mettere finitura, devi levigare via tutto, iniziare da capo, che è un lavoro 5-6 ore, per ogni ora di questo servono 5 ore. Quindi, cioè, un lavoro di 20 ore diventa un lavoro di 100 ore. Cioè, quindi, converrebbe fare. E abbiamo detto, Dio è in controllo. Ha detto Lui. Cerchiamo il regno di Dio, ci penserà Lui. Non so come, ma ci penserà Lui. Allora, domanda, tu tieni attivamente conto del fatto che se tu non cerchi per primo il regno di Dio nella tua vita, che non puoi arrivare ad essere benedetto? Tu sarai come la persona in Salmo 127, ti affaticherai, cercherai e non andrà bene. Dio è molto geloso del nostro cuore. E perciò quando noi non cerchiamo per primo Dio, Dio, cosa dice? Cos'è Salmo 32? No, quando dice, la tua mano pesava su di me finché non ho riconosciuto il mio peccato, finché ho taciuto. E poi ho detto, confesserò il mio peccato. Allora, Quello che serve è di veramente riconoscere e credere che Dio è attivamente all'opera nella nostra vita. Perciò il primo pensiero e considerazione in ogni situazione, in ogni decisione, quelle piccole di ogni giorno e quelle grandi, dovrebbe essere non cosa devo fare per risolvere questo. No, la nostra prima considerazione dovrebbe essere: Signore, voglio vivere questa situazione per la tua gloria. Cercate per primo il regno e la gloria di Dio. Come possiamo vivere per fede? Ricordando che Dio è in controllo delle mie circostanze. Le mie prove non sono fuori controllo. Per quanto possano essere pesanti, non sono fuori controllo. Dio è un buon padre. A me sembra che sono troppo. No, Signore, troppo pesanti, ma Lui ama e non sbaglia mai con la contagocce, dà la prova giusta. Poi, no, basta, non di più. Grazie a Dio per quello. Certamente non devo sedermi in casa dicendo, ma io metto per primo regno di Dio. Se farà Lui fa crescere il mio orto. Ma Marco, non hai seminato. Ma io ho fede in Dio. No, non è quello la fede. Se io vivo dal mio orto, se quello è il mio cibo, devo anche seminare. Però semino tenendo conto del regno di Dio, e se c'è un'interruzione, penso al regno di Dio, e Dio farà crescere. Lui può fare crescere doppia la quantità di quanto una pianta dovrebbe produrre di solito. Oppure posso io piantare doppio numero e mi fa un decimo di quello che potrebbe fare. E Dio è in controllo. Quante volte nella Bibbia, qui la risposta è, io non so quanti, tantissimi, quante volte nella Bibbia Dio provvede per il suo popolo, quando umanamente non sembrava possibile? Ricordate Samaria, circondata dall'esercito, stavano morendo di fame, e il profeta ha detto, domani a quest'ora il cibo costerà pochissimo, e quel capitano del re ha detto, anche se Dio dovesse aprire le finestre del cielo non succederà. Cioè stiamo morendo di fame e tu mi dici che ci sarà così tanto cibo che cibo costerà quasi niente, ma sei matto. E il profeta così dice a lui, tu lo vedrai ma non lo mangerai perché tu morirai. E la mattina i lebbrosi vanno nel campo del nemico, centinaia di migliaia di soldati, ognuno con tanti provvisti di cibo, e Dio di notte ha spaventato tutti scappati. E questi lebbrosi trovano, vanno lì e trovano che è un'abbondanza di cibo che non si può contare, dicono in città, quel capitano sta alla porta, vede e tutta la gente lo colpesta, lui muore. Questo è il giorno dopo. Il cibo era così abbondante che costava quasi niente. Mentre il giorno prima stavano morendo di fame. Dio può fare tutto. Può fare tutto. C'erano dei pescatori una volta nel mare di Galilea, sono andati a pescare tutta la notte e niente. E Gesù dice, gettate la rete dall'altro lato. Signore, tutta la notte non c'è niente, gettate. Va bene, Signore, gettano. E non potevano tenere dentro per quanto era pieno di pesci. Questo non è solo una verità bella da sapere. Cosa dice Gesù appena prima di tornare in cielo, Matteo 28, 18, quando dice ai discepoli, ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Ogni potestà. Ma cosa vuol dire? È un bel detto? O vuol dire che lui ha potere su mio marito, mia moglie, mio datore, quella persona con cui vado per parlare di un lavoro, quella persona accanto, l'autista che mi viene incontro. Gesù ha potere su quelle persone lì? Domanda. Questo è importantissimo. Trasforma come viviamo se io riconosco la verità. Gesù ha veramente potere sulle persone intorno a noi? Assolutamente sì. Ha potere. Lui ha potere se i clienti vogliono o non vogliono comprare i computer. Ha potere se i modelli vogliono o non vogliono usare la tua ditta. Ha potere se la mia macchina va male quando ha solo 80.000 chilometri o va avanti fino a 300.000. Ha poteri Dio. Ma quella macchina... Ah, Dio ride a queste... Dio fa tutto quello che vuole. In ogni caso, ha poteri se mio coniuge, mio figlio, i miei genitori, mio fratello mi tratta bene, mi tratta male, svolge bene il suo ruolo, svolge male, Dio in controllo. Qui ho scritto mille cose. Gesù ha ogni potere. Ho scritto delle mamme dove ho scritto, ho detto, parlando di chi cerca lavoro, non importa quanto è facile trovare lavoro, ci sono posti anni fa, non tanti, ma 10 anni fa, qui in America, trovare lavoro era facilissimo, ma ci sono persone che io mi ricordo in quell'epoca, ma lavoro si trovava senza cercare, ma chi non aveva la mano di Dio non trovava, qualificato, non trovava. In questa stagione, quando sia qua che là, lavori non sono facili, Dio apri la porta, come abbiamo sentito 2 settimane fa, con Enrico. Cioè, è una cosa da non credere. Uno che dice, io lavorerò per anche 3 euro all'ora e tutti quelli che hanno... No, mi dispiace, non ho niente neanche per quella cifra. E passa da niente a un ottimo lavoro. Eh sì, ma questo è Gesù Cristo al lavoro. Allora, attenzione, un agricoltore è molto più facile per un agricoltore di capire che Dio ha lavoro. Perché un agricoltore sa, io non posso fare crescere, io non prendo un seme, lo taglio aperto e tiri la piantina e lo tiro e cresce. Io non posso. Io dipendo da Dio. Se non vuole nominare Dio, dipendo dalla natura, ma dipende da Dio. Lui lo sa. Ma il problema è che spesso noi che viviamo lontano dalla natura dimentichiamo. In ufficio, in fabbrica, altrove, abbiamo difficoltà di capire che Dio controlla gli uomini, controlla se quella macchinaria va avanti o si rompe, Dio controlla se i clienti vogliono o non vogliono usare la nostra ditta per tenere la ditta in piedi, Dio controlla se il mio elettrodomestico va avanti 30 anni o 2 anni, Dio controlla quello, letteralmente, controlla totalmente, perché Gesù è in controllo di tutto, perciò, il giusto vivrà per fede. Non riguarda solo la salvezza. Il giusto vivrà giorno per giorno fidandosi di Dio. Non dobbiamo cercare di arrangiarci come se dipendessi da noi. Piuttosto possiamo fidarci di Dio. Fidarci di Dio. Mamma, tu che sei in casa con figli, soprattutto magari quelli più piccoli, magari a te sembra che l'andata della giornata è fuori tuo controllo. Hai ragione, è fuori il tuo controllo, però non è fuori il controllo di Dio. Dio è pienamente in controllo di come vanno le cose in casa tua. Egli controlla se il bambino piccolo fa cadere tutta la ciotola piena di cibo che sporca tutto, e quando finisce a pulire fa cadere ancora. Dio è in controllo di quello. Dio è in controllo se il bambino è molto disobbediente o no. Allora, ma non dipende un po' da come ho fatto crescere? Certo dipende, ma Dio gestisce. Dio gestisce tutto. Non chiedetemi come, perché non sono capace a capire, ma so che Dio gestisce. E non togliere la responsabilità dei genitori e del figlio. Questo è solo un esempio. Tratta con ogni rapporto, ogni situazione. E il risultato, io posso fidarmi di Dio. Ma veramente. Cioè, io posso vivere per fede. Non è un detto che lo dico, ma poi vado avanti con la vita come se dipendesse. No, io posso veramente porre ogni peso che ho ai piedi di Dio, dicendo, Signore, ti ringrazio che sei in controllo. Sapete quello che cambia quando viviamo così? Non devo più preoccuparmi. Posso preoccuparmi solo di vivere alla gloria di Dio e sarà Dio a gestire le cose in modo che vanno il meglio, veramente per me, il vero meglio, non il comodo, ma il vero meglio. Io penso alle volte che negli anni, è stato 1, 2, 3, 4 volte, se non sbaglio, forse 5, ma mi ricordo di 4, che noi siamo rimasti senza soldi. Non avevamo soldi. Allora, vi dico un segreto, non sono morto di fame e non ho dormito sotto un ponte. Abbiamo vissuto con altre persone, alcuni mesi alla volta, non qualche giorno, alcuni mesi, senza casa nostra. Qual è il problema? Dio ha promesso di provvedere per noi copertura, che poteva essere vestiti o tetto, e cibo. E non abbiamo mai mancato né cibo, né tetto, né vestiti. Qual è il problema? Dio non mi ha promesso, Marco, ti do sempre casa tua. Non mi ha promesso quello. Ha sempre, ti provvedo sempre un tetto. Ha sempre provveduto. Allora, scusate. Io ho 58 anni, forse sono al punto di morire quest'anno. Ma che mi importa che ho dormito in casa anche di altri? Ho sempre dormito. Sono stato privato? Dio mi ha maltrattato? Io sono straricco. Io non scambierei le benedizioni che io ho avuto per nulla. E non era un problema. Non era un problema che siamo rimasti senza casa, perché non eravamo senza casa. È un disastro arrivare senza casa? È un disastro? No. Se tu cerchi il regno di Dio, la sua giustizia, tu avrai posto da dormire. Allora, capita che oggi abbiamo una casa, ma abbiamo altri che ancora non hanno casa. Qual è il problema? Se io finisco la vita dormendo in casa di altri o dormendo in casa mia, cosa mi cambia? Mi cambia qualcosa? Ho sempre dormito benissimo in qualunque casa che ci siamo trovati. Allora, per dire, ricordiamo questo. Ho scritto qui, se tu sei un papà e ti preoccupi di come pagherai tutto, o se tu sei una mamma e hai tanti pesi per le cose di casa, o se tu cerchi lavoro, o se tu hai problemi familiari, o qualunque altra situazione, ho una parola da parte di Dio per te. Io stasera voglio dire a te che hai pesi, una parola da Dio. È una parola che dico dalla parte di Dio, ma non perché Dio mi ha dato una visione, ma perché l'ho preso proprio dalla parola di Dio. Quindi è da Dio, con certezza. Cammina per fede in Dio. Fidati di Dio. Cerca per primo il regno e la giustizia di Dio e sarà Dio a curarti in ogni cosa. E non importa a Dio nulla della situazione di lavoro, di società, di problemi di casa, quello che dico, non importa, Dio ti curerà. Ed è vero. E nella Bibbia vediamo questo volta dopo volta dopo volta. Sull'autorità della parola di Dio, cioè sull'autorità di quello che Dio stesso dice, Dio, il creatore, il sovrano su tutto, egli ci dichiara, e io posso dire a ciascuno di voi che se tu cerchi per primo il regno di Dio, la sua giustizia, Dio ti curerà nei tuoi bisogni pratici e nei tuoi bisogni spirituali. Dio è geloso della sua gloria. Dio ha fatto una promessa e Dio manterrà la sua promessa. Lui lo fa. Non cercate voi di arrivare a stare bene risolvendo i problemi, problemi di rapporti, problemi di soldi, problemi di salute, problemi di qualunque cosa. Non cercate voi di arrangiarvi. Confidate nell'Eterno ed Egli opererà per portare il bene. Preghiamo. Signore, voglio ringraziarti che tu sei in controllo. Oh, che forte, meravigliosa verità, che tu sei in controllo di tutto, di tutti. Non riesco a capire questo. Come puoi tu essere in controllo di uomini che peccano e tu sei in controllo di uomini che peccano? Allora io semplicemente mi inginocchio davanti a te e ti lodo perché tu sei glorioso, sei potente, sei perfettamente saggio, tu sai come fare e Padre, tu sei pieno di amore per i tuoi. Aiutaci prima di tutto ad essere sicuri se siamo i tuoi e poi aiutaci a camminare per fede. Il giusto vivrà per fede e chi confida nell'Eterno non sarà mai deluso. Allora grazie per queste verità, grazie perché hai cura di noi, ma aumenta la nostra fede. Ti prego, grazie. Grazie che le nostre prove di oggi non sono troppo pesanti, sembrano così, ma tu sei fedele e tu non permetterai che siamo tentati oltre le nostre forze. Ma con la tentazione ci darai anche la via di uscirne. Ti lodo, ti ringrazio per questa promessa. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.